Allora, a me mi è molto piaciuto il titolo di questo ciclo, perché la ragione per cui ho costruito il racconto che vi farò è proprio per il tentativo di capire qual è l'orizzonte rispetto a cui noi stiamo muovendoci. E vedete, una delle ragioni per cui questo orizzonte è importante cercare di capirlo è che questo orizzonte è un po' opaco. Se noi alziamo gli occhi non vediamo molto bene. E è vero che siamo in una situazione in cui questa domanda ha un grande rilievo perché, ormai lo dicono in molti, la vostra generazione è la prima generazione del dopoguerra, intendo con vostra generazione la generazione dei giovani presenti in aula, i miei coetanei, no. Non sono loro coinvolti, lo dico perché non vorrei che poi la generazione dei giovani di oggi è la prima generazione che non ha l'aspettativa di stare meglio dei suoi genitori. E voi capite, questa è una cosa importante perché è una generazione che guarda con preoccupazione al futuro. Allora, non è che non c'è ragione di guardare con preoccupazione al futuro. Siamo da alcuni anni in una crisi molto profonda, questa crisi colpisce in modo abbastanza indifferenziato, però oggettivamente colpisce soprattutto i giovani. Diciamo che una cosa che già da qualche anno era entrata nel dibattito sul fatto che la mia generazione si era poco occupata delle generazioni future, comincia a diventare concretamente visibile. Allora, per cercare di capire qual è il futuro che ci attende e leggerlo come un insieme di possibilità e non come un destino, perché è chiaro che se noi guardassimo al futuro che ci attende dalla crisi attuale, potremmo dire il nostro destino è di stare peggio dei nostri genitori. Allora dobbiamo cercare di leggere il futuro cercando di capire. Allora scopriamo questa crisi. Vedete, nella crisi che in questo momento attraversa l'Italia, noi vediamo in primo luogo, e diciamo che la stampa su questo si diffonde con un'adeguata, come si può dire, dovizia di particolari, e che è stata capita a leggere i dati elettorali, è stata capita. Noi abbiamo una crisi che è determinata, io dico in parte, da 20 anni di non governo. Dire malgoverno, c'è stato anche malgoverno, ma sicuramente di non governo. E quindi i 20 anni di non governo hanno fatto sì che noi ci troviamo oggi nel pieno della crisi più dura, con una capacità di reazione molto debole. E i vari governi che sono succeduti hanno contribuito in modo differenziato. Sicuramente questo ultimo governo non ha fatto malgoverno, qualcosa di precedenti governi di malgoverno c'è stato, però sicuramente c'è stato questo. Questa crisi, però, si sa, e anche questo si legge sui giornali, è stata innescata da quella che viene chiamata una degenerazione del sistema finanziario internazionale. E in questo le nostre strutture finanziarie sono meno colpevoli delle strutture finanziarie di altri paesi. Questa degenerazione finanziaria ha fatto sì che sostanzialmente i meccanismi speculativi, gli speculatori, hanno contribuito a impoverire le economie reali, indebolendole di fronte alle oscillazioni, e quindi hanno determinato una situazione per cui all'improvviso il mondo industrializzato si è trovato senza risorse finanziarie quando invece, ahimè, ne avrebbe avuto bisogno. È vero, nessuno può negare che c'è questo, però vedete, dobbiamo chiederci in che cosa ha sbagliato il nostro governo? Avrebbe dovuto fare qualcosa, ma perché? Perché non l'ha fatto, ma che cosa avrebbe dovuto fare? Che problemi avrebbe dovuto affrontare? E analogamente, perché all'improvviso la finanza ha potuto sviluppare una speculazione molto forte. Questa è la mia tesi ed è quello che vi racconterò oggi, perché questa crisi è una cosa molto più seria e molto più grossa che la crisi determinata da 20 anni di non governo in Italia e da un insieme di finanzieri spregiudicati, quando non truffaldini, in giro per il mondo. È probabilmente il momento di passaggio più rilevante che il mondo ha dopo la fine delle guerre. Ed è, come vi cercherò di raccontare, l'inizio della globalizzazione. Come l'inizio della globalizzazione? Di globalizzazione parliamo da 40 anni, erano assaggi, non l'avevamo mica capito. La globalizzazione vera è quella di adesso. Allora vi racconterò cosa è successo dal dopoguerra ad oggi. Ve lo racconto in breve, quindi mi concederete un po' di passaggi non proprio attentissimi, ma più o meno è proprio così che andrà. Vedete, alla fine della Seconda Guerra Mondiale il mondo si è trovato diviso in due blocchi, non il mondo, un pezzo del mondo si è trovato diviso in due blocchi. Un blocco era il mondo occidentale e un blocco era il mondo orientale, o il blocco del comunismo, chiamiamolo. Questi due blocchi hanno determinato naturalmente la generazione di un terzo blocco, che abbiamo chiamato non a caso terzo mondo. Il terzo mondo erano tutti quelli che non volevano stare né con gli uni né con gli altri, ed erano anche tutti quelli che non erano abbastanza ricchi per stare con gli uni e non volevano subire vincoli politici per stare con gli altri. Come sempre nella divisione in blocchi c'era qualche paese che oscillava, per esempio la Jugoslavia, sapete che è stata sempre un po' nel blocco comunista, ma anche diceva io faccio parte del terzo mondo, perché non voglio subire il potere. Perché in questi mondi c'era comunque un potere attrattivo e quindi non è che era conveniente starci, però questo faceva sì che il terzo mondo era condannato ad essere terzo mondo. E questo a noi, che stavamo nel primo mondo, questa definizione primo, secondo, terzo mondo l'abbiamo inventata noi, e noi quindi siamo in primo mondo, nessuno si mette nel secondo, non eravamo in serie B. Noi eravamo il paese probabilmente più povero, noi e il Giappone eravamo i paesi più poveri del primo mondo, ma siamo stati molto bravi e in 15 anni siamo entrati pienamente nel primo mondo. Il primo mondo cos'era? Erano un numero tra i attorno ai 600 milioni di persone, che rappresentavano il mercato mondiale, e gli altri erano risorse, 4 miliardi e mezzo di persone, loro e tutte le cose di cui disponevano, le materie prime, anche loro stessi erano potenzialmente risorse nel senso del lavoro. E quindi cosa è successo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 70? È successo che il primo mondo ha avuto una fase di sviluppo e crescita ininterrotta, che si è potuta mantenere crescita perché il primo mondo regolava i costi delle materie prime, il tipo di risorse che utilizzava, cioè quei 4 miliardi e mezzo di persone, in modo di garantirsi di crescere, la crescita. Che noi siamo stati, come dire, egoisti, è sicuro. Io negli anni 70 ho cominciato a fare il ricercatore, ho conosciuto i primi indiani che venivano a fare i ricercatori in Europa, e mi ricordo una discussione, fate conto, metà anni 80, con un mio amico ricercatore indiano che faceva il ricercatore in Germania, e che discutevamo attorno a un tavolo, e un tedesco molto democratico gli diceva: ma adesso che voi entrate, state crescendo, non cadete negli errori nostri, non cadete nel consumismo, sviluppate una crescita che sia una crescita aderente alla vostra cultura. E l'indiano gli diceva: guarda, appena diventiamo abbastanza ricchi ci compriamo una macchina, e appena possiamo vogliamo più macchine di quelle che avete voi. Cioè stava facendogli capire che non era cioè il nostro idea che loro dovevano crescere in maniera perché così non venivano a creare problemi, perché già allora gli indiani erano 900 milioni in quell'epoca, se 900 milioni di persone scavavano la macchina era un problemino dal punto di vista dell'inquinamento, del consumo delle risorse, tutti i problemi che adesso sono. Noi per fino agli anni 70, negli anni 70 i più ricchi dei paesi del terzo mondo, quelli che detenevano la risorsa più prestigiosa, che era il petrolio, hanno detto per la prima volta che non erano contenti. E hanno detto il prezzo del petrolio lo facciamo noi. È stata la prima grande crisi di difficile gestione dell'Occidente, perché non si sapeva come fare. Voi giovani non ci eravate, ma i più anziani presenti si ricordano che non è come adesso che si fa la domenica senza auto, lì si parlava sul serio del ridurre drasticamente i consumi del petrolio, perché non ce n'era, e perché costava una cifra, il petrolio era balzato, però vedete è stato un segnale, una avvisaglia, avremmo potuto interpretarlo, ma c'era ancora la divisione in due blocchi. Quindi i paesi del petrolio sono rimasti nel terzo mondo. Come abbiamo reagito noi? Utilizzando in maniera ancora più spregiudicata le risorse del terzo mondo, e quindi è iniziata in quegli anni, per esempio, il fatto che le grandi multinazionali portassero alcune produzioni nei paesi del terzo mondo. Il fatto che le industrie delle microelettroniche che stavano crescendo in quegli anni sono insediate in quei paesi nasce non perché è nata un'industria locale immediatamente in questo modo, nasce perché alla ricerca di manodopera preparata dal punto di vista scolastico ma a un costo basso si è trovata lì, e quindi in Cina, in India, in Indonesia, in Corea nascono delle fabbriche in cui le condizioni di lavoro non erano sicuramente quelle dei lavoratori occidentali, e in cui si facevano produzioni rilevanti. Ci siamo anche noi, perché la ST Microelectronics, che è un'azienda italo-francese che opera nel settore dei microprocessori, ha il suo principale stabilimento da quegli anni nell'estremo oriente. Ma è ancora una cosa che noi crediamo di governare dal punto di vista dell'uso delle risorse, in questo caso è la risorsa lavoro. Quindi succedono delle cose che col senno di poi possiamo leggere, ma essendoci la divisione in tre blocchi, il mercato rimaniamo noi. E quindi con fatica, dopo la crisi del 70, ci rimettiamo in sesto e il mondo ricomincia. Ha sempre più condizioni difficili, e in quell'epoca comincia si ha bisogno di mezzi finanziari più sofisticati di quelli che abbiamo, cioè tali che ci consentano di finanziare più a lungo termine di quanto avessimo mai fatto prima, e su questo si innestano gli speculatori, perché se i sistemi di finanziamento fossero stati quelli dell'inizio Novecento non ci sarebbe stato spazio per. Poi succede un fatto che tutti attendono e che tutti abbiamo salutato con allegria: crolla il sistema comunista, crolla il muro di Berlino, poi come simbolo, 1989. Cosa succede col crollo del muro di Berlino? Noi pensiamo, adesso che cosa succederà in Russia? Ci sembra che quello sia la domanda principale. Invece il problema, sempre col senno di poi, io ve lo racconto, non me ne ero accorto, è che caduto il secondo mondo, non c'è più necessità e ragione che esista il terzo. Chiaro? Il terzo era determinato dal fatto che erano i paesi che non erano né nel primo né nel secondo, ma se il secondo non c'è più, e quindi improvvisamente l'India, si chiama BRIC, il Brasile, la Russia, che entra in questo mondo, ma soprattutto la Cina e l'India. Perché dico soprattutto? Perché la Cina e l'India da sole sono 3,5 volte l'intero mondo occidentale, che prima era il mercato, entrano nel mercato. In verità non entrano solo loro, entrano più o meno tutti meno l'Africa. Ma anche l'Africa, appena si è accorta che tutti erano entrati, ha cominciato a dire ci siamo anche noi, e alcuni paesi dell'Africa, il Sudafrica, tutta la costa del Mediterraneo, dice ci siamo anche noi. E quindi improvvisamente ci troviamo, passiamo da un mondo in cui ci sono 650 milioni di persone che considerano gli altri risorse e sulla base di questo si sono garantiti un periodo di prosperità e di crescita, che stanno tutti insieme in un unico mondo in cui le risorse non ci sono più. In questo mondo, ahimè, i nuovi entrati hanno delle condizioni di favore e delle condizioni di sfavore. Hanno delle condizioni di favore perché il costo della manodopera, i costi interni di questi paesi sono incredibilmente competitivi con i costi dei 650 milioni di persone. Incredibilmente competitivi. Secondo, gli abitanti di queste popolazioni non vedono affatto, come voi giovani, un mondo senza futuro. Vedono un futuro, e un futuro strepitoso. Strepitoso per quelli più ambiziosi, perché possono passare dall'essere contadini all'essere stramiliardari, perché in un mondo di crescita tumultuosa questo si dà. Quindi uno può dire apro un'impresa e fra qualche anno mi compro la Ferrari. E per tutti si tratta di dire accedo all'università, i miei figli vanno a scuola, mi compro la macchina, cioè passo da un sistema di consumi da paese povero a un sistema di consumi di cui vedo benissimo qual è il modello, perché la televisione, i sistemi di comunicazione mi fanno vedere. Quindi voglio vivere come loro. I più intelligenti pensano anche ci metteremo del nostro, ma non nel senso che noi rinunciamo al benessere o che vogliamo una forma di benessere austero. No, l'austerità tendenzialmente ti dicono fatela voi l'austerità. Dentro questo modello, per esempio, voi sapete che negli accordi di Kyoto c'è questa idea che dice voi occidentali volete stare dentro, pagate, cioè siete inquinatori, pagate, cioè volete che io salvi la foresta amazzonica, dice il Brasile, datemi i soldi, ogni metro quadro di foresta amazzonica voi dovete pagarlo, perché se no non c'è nessuna ragione per cui io devo tenere la foresta amazzonica e voi avete fatto strame dell'aria. Fatemi piantate degli alberi a casa vostra. È chiaro che in questa situazione il mondo occidentale si trova in una situazione difficile, perché che cosa fa? Naturalmente ha qualche punto di forza. Primo, noi siamo il mercato più ricco del mondo, cioè dei 5 miliardi di persone che costituiscono il mercato attuale sono acquirenti dei beni di consumo di valore tutto il mondo occidentale, più o meno, ma solo una parte della Cina e dell'India. E quindi la densità di mercato che c'è nell'Occidente è molto più alta della densità di mercato che c'è in Cina. Secondo, i prodotti di qualità, sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista della qualità funzionale o estetica dei prodotti, lo standard è definito dal mondo occidentale. Però il mondo corre in fretta, questa non è una condizione che si mantiene naturalmente per sempre. Su alcuni terreni siamo già in una situazione in cui stiamo rimettendo in discussione questa cosa. L'anno prossimo aprirà a Milano il primo negozio di un grande marchio della moda cinese che ha deciso che viene a vedere. È un bel fenomeno. Per esempio, per i produttori di seta di Como può anche essere una straordinaria opportunità, perché arrivano e entrano nel circuito più direttamente, anche se loro hanno le loro sete, non è che i cinesi di seta non ne producano abbastanza. Però è chiaro che questo mondo è un mondo molto complicato. Perché è che per alcune imprese italiane questo mondo è solo opportunità. Cioè, se voi prendete la Ferrari dice: quanti sono i nuovi ricchi in Cina? Il 10% di loro comprerà la Ferrari. E sa benissimo che il nuovo ricco cinese, che se lo può permettere, non vuole una Ferrari cinese, vuole la Ferrari italiana, proprio quella lì. Non c'è problema, ma questo vale anche per le scarpe Toys. Cioè, i marchi più forti del Made in Italy considerano questo mondo di 5 miliardi di persone una straordinaria opportunità, perché sostanzialmente in linea di tendenza decuplica il mercato. Quindi se facevo 100, ma farò 1000. E non è mica una brutta prospettiva. E il problema è che però non tutti i marchi italiani sono così forti. Più passa il tempo, più ci sono aziende italiane che si trovano a competere con imprese che mettono sul mercato prodotti competitivi. E lo sono nei vari settori in cui noi siamo forti. Cioè, per esempio, pochi lo sanno, noi siamo i leader mondiali delle macchine per fare il gelato. Carpigiani si chiama l'azienda. Più o meno 10 anni fa, ovunque c'era una gelateria, c'era una macchina Carpigiani. Adesso non è più così. Ci sono due aziende cinesi che non sono proprio brave come la Carpigiani, però costano la metà. E ahimè, io ho un figlio di un mio amico che fa il gelataio in Costa Rica e ha comprato la macchina cinese, pur essendo italiano, ma l'ha comprata perché ha detto: oh, ammortizzo il costo dell'acquisto prima. Allora capite che anche per un'azienda come la Carpigiani, che è la leader mondiale delle macchine per gelati, il mondo è diventato più complicato. È diventato più complicato perché c'è una competizione molto più forte di prima, molto più forte. Dopo ci torneremo su questo. Non è solo l'azienda cinese che entra, è anche il fatto che in questo mondo che diventa così succede che anche le grandi multinazionali che facevano macchine di dimensioni e per mercati molto più grandi, all'improvviso cominciano a capire che nessun pezzo di mercato deve essere abbandonato. Allora succede che un'azienda come la Philips, che è una multinazionale olandese, compra in Italia un'azienda chiamata Luceplan, che fa 30 milioni di fatturate e fa delle bellissime lampade di design. Perché la Philips, che fa miliardi di euro di fatturato, compra un'azienda che fa 30 milioni di fatturato? Perché comincia a cercare di capire com'è il mercato dei mobili e delle lampade di design. E allora le nuove Luceplan si troveranno a competere con le loro le aziende simili a loro, quelle ben consolidate che esistono prima e le start-up, le nuove iniziative, ma anche all'improvviso con un'azienda come la Philips. La Philips cosa ha fatto quando ha comprato Luceplan? La prima cosa che effettivamente senza Philips sarebbe stata difficile: ha consentito alla Luceplan di progettare una lampada sulla tecnologia LED e non sulla lampadina LED. Cioè ha smontato le lampadine LED, ha scoperto che il LED è piatto e non in forma lampadina, e ha costruito una lampada in cui il fatto che è piatto è parte integrante. Questo, se fosse stata la Luceplan a chiedere alla Philips: per favore mi smontate le vostre lampade LED, la Philips non avrebbe fatto. Quando è integrata, quindi sta incominciando a pensare che l'integrazione tra la tecnologia della luce e il design del prodotto della luce dà un vantaggio competitivo fino al livello estetico, ma sicuramente in termini funzionali. Allora, è chiaro che per la piccola startup creata da due studenti di design del Politecnico di Milano è più difficile competere in un mondo in cui c'hai anche gente che può fare queste cose mentre tu non le puoi fare. E quindi il mondo dove l'Italia ha prosperato il mondo del design, il mondo dell'industria meccanica, eccetera, è un mondo in cui improvvisamente la competizione diventa più difficile. E bisogna avere marchi dietro cui c'è un valore in termini di inimitabilità molto forte, per cui la Ferrari regge, ma il marchio Lancia, che pure in Italia era un marchio che aveva la sua dignità, non regge, ce n'è troppi di altri, c'è la BMW, l'Audi, cioè o ci mettete dentro costantemente valori nuovi o il marchio non regge più. Questo è un problema difficile per noi in particolare, perché noi dentro il mondo europeo siamo un paese molto strano. Vedete, noi siamo quasi sempre bianco e nero insieme, però teniamo conto che il mondo è questo che vi sto raccontando, è un mondo in cui la competizione diventa, e in cui, come pensate che possano avere qualche attenzione ai nostri problemini paesi come la Cina, che hanno un problema che può essere declinato in questo modo? Perfetto, stiamo entrando nel mercato mondiale. Siamo leader in alcuni settori, abbiamo le più grandi fabbriche del mondo. La fabbrica dove fanno gli iPad, gli iPhone, eccetera, ha 1.100.000 dipendenti. La più grande fabbrica italiana ne ha credo 20.000. È una dimensione che non abbiamo neanche, ci possiamo immaginare. Una delle ragioni per cui gli Stati Uniti hanno esportato lì la produzione di queste macchine è che, siccome queste tecnologie richiedono economie di scala spaventose, il problema è che neanche negli Stati Uniti c'è la possibilità di immaginare una fabbrica, perché in una fabbrica di quel genere ci sono 100.000 ingegneri. 100.000 ingegneri gli americani non li fanno in un anno. Cioè, dove li trovi i 100.000 ingegneri? In Cina li trovi. Non so se è chiaro. Allora, questo l'hanno conquistato. Il problema della Cina è che adesso hanno 300 milioni di persone che vivono standard sempre più vicini al mondo industriale, cioè sono proprio entrati, hanno l'auto o mirano ad avere l'auto, pianificano di comprare, ma hanno un altro miliardo e qualcosa di persone. Però il loro problema è: come facciamo a fare in modo che si crei ricchezza per tutti? Allora, avendo un problema di questo, loro stanno pensando di farlo, come sempre, perché anche loro usano le ricette nostre, stanno pensando di farlo con l'edilizia, ma con l'edilizia c'è il dramma che quando hai costruito le case poi non si produce più ricchezza e non puoi costruire nuove case. Sapete che in Italia sostanzialmente, a parte qualche pazzo, non si può più aggiungere un metro quadro di costruito. Pena la perdita di qualità dell'ambiente in cui viviamo. Una delle ragioni per cui noi avremo sempre dei problemi a usare l'energia nucleare è che non c'è lo spazio dove metterle queste benedette centrali. Certo, se tu hai delle lande deserte e ci metti la centrale è molto facile, te la puoi reggere, ma in una situazione come l'Italia, con il dissesto, cioè elimini le zone terremotabili, elimini qui, non rimane niente. E quindi è difficile. Allora, noi non possiamo pensare di reggere sull'edilizia. I cinesi stanno pensando, ma sanno che non funziona, stanno già rischiando ogni 2-3 anni, anzi ormai c'è un monitoraggio internazionale, prima o poi esploderà una bolla finanziaria, perché reggere lo sviluppo con l'edilizia c'è il rischio che prima o poi si costruiscono delle case e nessuno ci va a vivere. E se tu costruisci le case e nessuno ci va a vivere, siccome le hai costruite con i soldi delle banche, le banche falliscono e poi patatà. È successo agli Stati Uniti, alla Cina può succedere. Quindi la Cina sta pensando: cosa faccio da? Avendo un problema di questo genere, pensate che gliene possa fregare qualcosa del fatto che in Italia il 35% dei giovani intorno a loro sono problemi degli italiani? Tirate la cinghia, fate il diavolo che volete. Allora, questa è la crisi vera e la ragione per cui c'è questo senso di ansia è che, anche se non l'abbiamo ben razionalizzata, l'idea che quando ben abbiamo messo a posto i conti, non è che siamo usciti dalla crisi, comincia a diffondersi. E il dramma è che i nostri politici, i nostri opinion maker, eccetera, non sono bravi nel dirci che paese ci sarà dopo. Allora, io non voglio entrare nel merito delle politiche, ma insomma, se la proposta su cui si dibatte è ti restituisco l'IMU, e chi fa una proposta di questo genere vuol dire che non vede niente nel futuro e dice invece di prenderti l'IMU e poi buttarlo via, te li restituisco. Guardate, può anche essere considerata una proposta, però è una proposta senza speranza, nel senso che dice ti restituisco l'IMU, poi saranno cavoli tuoi. Io ho fatto quello che dovevo, cioè alleggerisco tutto, ma dopodiché non venitemi a chiedere a me di risolvere i vostri problemi, che questa situazione che non ho analizzato, non ho studiato, li crea. Quindi il dramma della proposta dell'IMU non è nel fatto che è poco seria dal punto di vista fiscale, è che non ha futuro. Capite? È come se c'è qualcuno che avrebbe prendersi cura di me e darmi un futuro e poi a un certo momento mi dice guarda, sai qual è la novità? Che siccome non ci capisco niente, non so assolutamente cosa succederà, ti restituisco non tutti i soldi che mi hai dato, ma te ne restituisco un pochini così e io poi posso finalmente fregarmene. Non è un bel messaggio. Il dramma è che nelle competizioni politiche non si dibatte su qual è l'Italia che vogliamo fra 10 anni, ma non un'Italia inventata, un'Italia nel mondo che vi ho raccontato, perché il mondo che vi ho raccontato è un mondo che è sotto gli occhi di tutti, basta che si decida di guardarlo. E io non sto dicendo che è facile, cioè, sarà un mondo difficile, però se lo guardiamo e sappiamo come è fatto, possiamo fare il ragionamento che cercherò di farvi nella conclusione di questo intervento, ed è cosa potrebbe fare l'Italia. Perché come tutti, abbiamo anche noi, come la Cina, come nel nostro piccolo, dei punti di forza e dei punti di debolezza. Ma abbiamo anche noi i nostri punti di forza. E lo scopriamo per il fatto che non siamo come la Grecia, e non solo perché i nostri politicanti hanno truffato meno dei greci, non è questo, è perché abbiamo delle risorse e abbiamo costruito delle cose su cui si potrebbe lavorare e costruire. Cos'è che c'ha l'Italia che la rende un potenziale attore nel mercato mondiale? Beh, la prima cosa che sappiamo tutti è che noi disponiamo, alcuni dicono di 3/4, alcuni dicono di metà, alcuni dicono un po' di meno, ma comunque di un pezzo mica da ridere del patrimonio culturale artistico della pianeta, e che qualunque cittadino del mondo mette tra i valori positivi della sua vita se è venuto da noi. E ha, quando viene da noi, delle esperienze che gli lasciano una memoria indimenticata. Non ce lo meritiamo, ma lo abbiamo. Questa cosa qui l'avremo. Naturalmente, se abbiamo solo questa, il nostro futuro è di diventare la Disneyland culturale dei ricchi cinesi. Un po' sta venendo, non è che non sta venendo, però non è proprio il destino che vorremmo. Anche perché nella Disneyland culturale servono un po' di professori, qualche uomo colto, un fracco di gente che fa pulizie nei vialetti della Disneyland culturale, e non è proprio il meglio del futuro. Abbiamo anche dell'altro, le abbiamo citate, abbiamo la Ferrari, abbiamo la Carpigiani, abbiamo tutto il settore della moda, qui vicino a Como c'è un ampio settore del design. Quindi noi siamo presenti in alcuni settori industriali, tanti, ve ne elenco i principali, la moda con tutti gli annessi connessi, il design con tutti gli annessi connessi, la meccanica, quindi non è solo roba di qualità estetica. No, noi siamo i leader nelle macchine per confezionare le sigarette, i leader nelle macchine per lavorare il legno, i leader nelle macchine per lavorare i gelati, eccetera, eccetera. Abbiamo nicchie di mercato in cui siamo i leader. C'è stata una ricerca fatta dalla Fondazione Edison, che è una fondazione che ha come sua mission quella di cantare le meraviglie del Made in Italy. È un po' esagerato ogni tanto, perché non si accorge dei problemi, però sui numeri non mente, e loro hanno analizzato il mercato diviso in 3.500 settori, e in metà di questi noi siamo, le nostre imprese occupano una delle prime tre posizioni, il che vuol dire che competono per la vita. Competere per la leadership vuol dire che facciamo i prodotti migliori e puntiamo a fare migliori. Non so se è chiaro. Non sempre siamo i primi, ma se no siamo i secondi o i terzi. E la varietà, noi siamo presenti anche nell'industria high tech con pochissime presenze, ma anche lì con presenze significative. La ST Microelectronics è quella, per dirvi, che ha inventato la tecnologia che c'è dentro le console Wii, cioè quelle console in cui ci si muove non facendo, girando le cose, ma muovendole, ma quella l'ha inventata, la tecnologia l'ha sviluppata, è stata sviluppata in Italia. Quindi non siamo, siamo molto deboli nel settore dell'IT, perché avevamo delle aziende interessanti, ma ahimè sono sparite, anzi ormai siamo sempre quelli. Quindi siamo presenti sia nel settore business to business che nel settore business to consumer. Abbiamo alcuni dei marchi più famosi al mondo. La Ferrari compete con Coca-Cola e pochi altri per essere uno dei marchi. La Ferrari è un caso straordinario perché i prodotti Ferrari, l'ultima Ferrari che adesso è uscita, che verrà prodotta in 500 esemplari, anche se ha avuto 850 prenotazioni, costano 1 milione di euro. Quindi non sono molti neanche tra i ricchi quelli che possono permettersela, ma la Ferrari è il marchio più famoso del mondo. E questo fa sì che la Ferrari abbia un franchising di prodottini e t-shirt che in verità vendono a un prezzo molto più alto di altri, perché è l'unico modo con cui uno si avvicina alla Ferrari. La Ferrari è una cosa che riempie i sogni degli italiani, anche se sono sogni totalmente, che tutti sanno, irrealizzabili. Sarà difficile per molti degli italiani guidarla una volta, perché costa qualche migliaio di euro. Guidarla, comprarla è escluso, però la sogno lo stesso. È importante questo, perché vi fa capire qual è il peso che detiene, cioè come fa uno a creare un marchio che sorpassa la Ferrari? E ci vuole, cioè non è escluso, ma ci vuole del bel tempo, e la Ferrari deve fare delle belle fesserie per non accorgersi che sta perdendo la sua posizione. Quindi abbiamo dei marchi, ma quello che è straordinario in Italia è che nessun paese al mondo ha tanti marchi noti internazionalmente come noi. Cioè, se noi invece di prendere i primi 100 marchi più famosi, prendiamo i primi 10.000 marchi più famosi, mentre nei primi 100 ce ne saranno 2 o 3, nei primi 100.000 ce ne sono 10.000 italiani. Voi pensate solo ai marchi della moda che conoscete. Noi abbiamo un fenomeno che è solo italiano, che si chiamano le multinazionali tascabili. Io il massimo che ho trovato è un giovanotto che ho incontrato a un convegno che fa rubinetteria. Fa 1,5 milioni di euro di fatturato e vende in 12 paesi. Ho pensato che di un rubinetto in ogni paese. Per cui le multinazionali tascabili sono un fenomeno straordinario, ma hanno un problemino, cioè sono un aspetto interessante. Ed è, primo, se riescono a vendere in 10 prodotti, in 10 paesi, nei 90 in cui non sono presenti è come se avessero delle mancate vendite. Cioè, se avessero la possibilità di essere presenti anche lì, venderebbero anche lì. Noi abbiamo un'azienda, adesso faccio qualche nome ma non sto facendo pubblicità, che si chiama e fa divani, si chiama Frau, e fa divani e poltrone in pelle. Sono le migliori poltrone in pelle del mondo. Vendono in 15-20 paesi. Sono stati comprati da un fondo che l'idea che aveva, che non è stupida, forse andrebbe generalizzata, forse non lo fa bene, potrebbe farlo più efficacemente, sulla base del tipo: se io porto il prodotto della Frau in più posti, vendo di più. Esattamente con la logica della Ferrari. Cioè, se io allo sceicco gli faccio vedere che può avere la poltrona Frau, cioè gliela faccio vedere, perché se non gliela faccio vedere, se lui non sa che esiste, compra la migliore poltrona che trova su casa sua. Io vi racconto un episodio che vi aiuta a capire quanto è vero questo. Qualche anno fa bruciò La Fenice, che è il teatro lirico di Venezia. Bruciò tutta, rimase il muro frontale e nient'altro. Dopo lunga discussione, eccetera, decisero di ricostruirlo e di ricostruirlo uguale. La Fenice è un teatro bellissimo ed è sostanzialmente, rispetto alla Scala, la ricchezza dei suoi interni è di un ordine di grandezza. È tutta d'oro, tutta. Ma è dorata come si dorava una volta, cioè con la foglia d'oro zecchino. Quando decisero di ricostruirla, il primo problema che ebbero è che non c'erano più. Dove troviamo i doratori per rifare tutta sta roba qui? I doratori veneti riemersero dal sonno, dal sotto le... C'erano quasi spariti, ma c'erano. Nel corso dei 3 anni in cui hanno ridorato tutta la Fenice, hanno decuplicato il loro mercato. Perché solo il fatto che avessero riniziato ad orare ha fatto scoprire che c'erano ancora i donatori veneziani, che invece in crisi non facevano pubblicità, non lo comunicavano. E quindi adesso continuano a lavorare più o meno con lo stesso numero di donatori, anche se la Fenice è già tutta dorata, e non è che Venezia ha altri edifici di quel genere da dorare, ma perché vanno a fare dorature in Medio Oriente, in Cina, perché sono i più bravi donatori del mondo. Quindi il problema dell'esserci è legato alla capacità di essere presente nei mercati. Le multinazionali sono deboli, fragili, ma hanno un potenziale altissimo. Ed è chiaro che se voi avete un prodotto di grande qualità, avete la possibilità. Cos'è che non funziona? Già si sa, perché hanno avuto una crisi spaventosa tra il 2000 e il 2010, noi eravamo molto forti nel settore delle calzature, ma nelle calzature, oltre ai marchi di grande qualità, eccetera, avevamo aziende che facevano il prodotto standard. E il prodotto standard è sempre più difficile fare, perché i cinesi lo fanno al 10% del prezzo. E se lo fanno uguale, perché noi stessi italiani non compriamo le scarpe che costano 100 se allo stesso qualità di prestazione ce le danno a 10. Quindi il produttore italiano si sposta e fa una di queste due mosse: faccio la scarpa ma con una qualità intrinseca più alta, non necessariamente di lusso, ma una scarpa che è distintiva. Adesso non so quanto durerà, ma perché Geox, che non fa scarpe di lusso, ha avuto successo? Perché è riuscita a dire: la mia scarpa è diversa dalle altre. Non è una scarpa da ginnastica, è quella che non suda, eccetera. Uno può dire: ma non è una qualità adeguata, però intanto è diventata una delle più grandi aziende di calzature del mondo, grazie a questo fatto. Cioè, quindi un'azienda può stare in qualunque segmento di mercato, però se vuole difendersi da quelli che arrivano e costano di meno, deve avere qualcosa di distintivo. Noi sappiamo fare di queste cose, pochi sanno. Sapete tutti cos'è IKEA? Di che paese è IKEA?
Svezia.
Chi è che produce la massima quantità di prodotti IKEA nel mondo? L'Italia. L'Italia produce tutti gli elettrodomestici venduti dall'IKEA, tutte le cucine e metà delle lampade, e adesso l'anno scorso hanno vinto la gara per anche alcuni dei pezzi dei mobili. Perché vince le gare?
Perché poi c'era già il mobile.
Come?
C'era già il mobile.
Capite, ma guardate che competono, gli altri che competono sono gli industriali cinesi, gli indiani, i brasiliani, eccetera. Perché vince?
Una bella idea.
Eh? No, no, il design lo fa l'IKEA, non c'è, non, la bellezza non c'entra. Perché l'IKEA vuole un mobile che costa poco, ma deve essere di una qualità adeguata. Perché il problema dell'IKEA è che il mobile deve essere costruito in modo tale che uno se lo porta a casa e se lo monta. Quindi non è un mobile cheap e basta. Perché il mobile cheap che ti vendono i mobilieri delle periferie delle nostre città è cheap, ma te lo vengono a montare a casa. Se non funziona, un falegname raddrizza le cose, questo l'IKEA non può permetterselo. E quindi nella gara per le cucine tu devi dimostrare che fai un prodotto che al 99,9% è giusto. Rispetto a questo, per fortuna, cinesi, indiani, brasiliani, eccetera, non ci sono ancora. Ma pochi sanno che l'azienda che vince la gara per le cucine IKEA non è un'azienda specializzata in cucine di basso prezzo, è uno dei principali marchi italiani delle cucine. Fa contemporaneamente, si chiama Snaidero, è un'azienda del Friuli, fa contemporaneamente cucine da 15.000 euro e le cucine da 800 euro. L'azienda che produce le cappe che vende l'IKEA, le cappe da cucina, è un'azienda marchigiana che fa le cappe più costose del mondo, quelle con dentro i sensori che si accendono da sole, disegnate dagli architetti, si chiama Epica, e in più fa le cappe. Perché lo fa? Il padre, quello della Snyder non l'ho mai intervistato, ma quello dell'Epica l'ho intervistato e lui ti spiega, dice fantastico avere tutte e due queste cose, perché io sono in grado ogni anno di mettere un po' di qualità nuova nelle cappe dell'IKEA e dalle fatto che sono in grado di produrre le cappe al prezzo che vuole l'IKEA, su cui devo ininterrottamente lavorare per ridurre i costi, in verità riduco anche i costi delle cappe da 10.000 euro e così il margine che mi dà la cappa da 10.000 euro è sempre altissimo e posso investire nuovi soldi nella collaborare con l'università per avere la cappa che profuma l'aria, non solo che assorbe gli odori, ma anche che profuma l'aria, che cambia le luci, mettere un televisore innestato lì, cioè fare le diavolerie che voglio perché tanto risparmio. Capite? C'è un circuito molto virtuoso. Il processo low level mi insegna come ridurre i costi, il processo high level mi insegna come inserire qualità. E dopo hai voglia che arrivano i cinesi a fare. Io intanto ogni volta ci metto una cosina in più alla cappa IKEA, oltre al fatto che garantisco la qualità e insomma mantengo questa cosa. Allora queste cose qui vi fanno capire che non è che noi dobbiamo spostarci, alcuni pensano, dobbiamo spostarci sul lusso. Eh sì, però sul lusso non è mica tanto facile. Il lusso serve se tu sei presente su più settori, perché il lusso è quello dove puoi fare le sperimentazioni più ardite. Ma vedete, molte delle soluzioni che le Ferrari hanno messo 25 anni fa oggi sono nelle auto, nelle punto, e quindi è questo il processo virtuoso. Bisogna cercare di essere presenti su più segmenti, ma ovunque con una capacità distintiva. Vedete, l'IKEA è, fa mobili a basso prezzo, ma è un marchio. In Marocco un'azienda locale ha fatto una cosa che ha chiamato tipo AK, ma anche ha cercato di... Ma i marocchini non sono mica scemi, vanno all'IKEA, perché l'IKEA non è che fa mobili a basso prezzo, fa mobili a basso prezzo, ma con una, come dire, con la filosofia del mobile di design, in cui tu vai e ti stai progettando casa. Agliazzone, che è un fenomeno interessante, ma Agliazzone vendeva le camerette e mi diceva, vuoi la cameretta stile povera, arte povera, o la cameretta? E invece qui non è così, vado lì e mi prendo un letto che è fatto così. Quando quando sono diventato un po' più ricco, io lo vedo con mia figlia che adesso è un pochino più ricca di prima, sostituisce qualche mobile IKEA con mobili di un ordine lievemente superiore, cartel, ma uno per uno. Questo è l'interessante, è sempre l'idea sto mettendo su casa, non ho preso una casa economica. C'è ancora questa idea è casa mia, cioè anzi c'è già questa idea. Allora, questo vi dice che il mondo Zara, sapete quanto fattura Zara? 15 miliardi di euro. E su 15 miliardi di euro quest'anno ha fatto 2 miliardi e 400 milioni di euro. Cioè sui vestiti a basso costo guadagna quanto guadagna Armani. Perché non è mica vero che il mercato, se tu riesci a diventare Zara e la gente viene nel tuo negozio e sceglie nel tuo negozio perché vuole una cosa, perché ha fiducia e hai un prodotto adeguato, e allora puoi guadagnare quello che vuoi. Allora, sto cercando di dirvi, il mondo non è un mondo in cui, rispetto a questo mondo, l'industria italiana è un'industria importante, tenete conto. Ah, l'Italia è il sesto paese industriale, no, adesso è il settimo, ma insomma, perché India, Brasile, prima o poi ci sorpassano, ma perché sono più grossi. Però in Europa siamo i secondi solo alla Germania, Francia e Inghilterra non hanno neanche un minimo. Paese imprenditoriale nel senso paese manifatturiero, noi siamo un paese in cui facciamo ancora le cose. Per fortuna, non dimentichiamoci. E le facciamo bene. Perché come vi ho detto, in molti segmenti, magari piccoli, ma siamo leader. Allora il problema è mantenere questa posizione. Contenendo le perdite di posizione di preminenza che abbiamo con la crescita della dimensione del mercato. Perché oggettivamente la crescita della dimensione del mercato gioca a nostro favore. Quindi dobbiamo ridurre tutti i pezzi di industria che non hanno la forza qualitativa della competizione e trasformare e valorizzare tutti i pezzi di industria che hanno questa forza qualitativa. Cosa serve a questi? Serve a metterli nelle condizioni di realizzare tutto il valore di cui sono capaci. Quindi, per esempio, primo problema, essere presenti in tutti i mercati in cui c'è gente che potrebbero comprare quei prodotti. Allora, non è uno scherzo, perché non è una cosa che tutte le imprese possono fare con le proprie risorse. Io ho incontrato, io ho fatto, si chiamavano gli evangelisti dell'innovazione. Confindustria aveva lanciato, quando c'era Pistorio responsabile di innovazione, un programma, e ne abbiamo servito anche a Como, a fare delle conferenze e a parlare con gli imprenditori. Allora un imprenditore di Bari mi ha messo proprio anche un po' d'angoscia, perché mi ha detto: io lo so che devo andare in Cina, in Cina potrei quintuplicare il mio fatturato, però vede, il mio, quando detto che lo so, quello che non so è come faccio, a chi mi appoggio. Perché quello che so è, se sbaglio la mossa, fallisco. Mentre quando sono andato in Germania, se sbagliavo la mossa, avevo 2 o 3 anni di sofferenza. Ma 2 o 3 anni perché? Perché la Germania cubava tipo il 20% del mio fatturato. E quindi, certo, se non lo facevo, ero brutto scopo. La Cina cuba il raddoppio del mio fatturato, cioè entrare in Cina per le mie dimensioni vuol dire raddoppiare il fatturato. Se sbaglio i numeri, sono fallito. Quindi il mio problema è, vorrei sapere chi mi porta lì dandomi un minimo, dandomi la capacità di sapere che cosa sto facendo e se non sto facendo la mossa sbagliata. Allora è chiaro che su questo ci dovrebbe essere una struttura che ti aiuta. Secondo problema. Ci sono tutta una serie di problemi rispetto a cui le imprese, le piccole imprese, pagano dei prezzi rispetto alle grandi, che sono i costi della distribuzione. Questi si traducono molto spesso in mancate vendite. Voi andate dal negozio di lampade in centro a Como e dite: vorrei la lampada X. il negozio di Como, ipotesi A, ce l'ha a magazzino. Allora la tira fuori e ve la dà. Se non ce l'ha a magazzino, 90 su 100 vi dice, gliela ordino, venga per 2 mesi e mezzo. Se la lampada X è la lampada del vostro comodino, e questo vuol dire che voi non leggete libri per 2 mesi e mezzo, voi dite, mi dica che lampada da comodino ha. Per l'azienda produttrice della lampada X, quella è una mancata vendita. È chiaro? Perché quella io non solo non l'ho comprata adesso, ma ne ho comprata un'altra e quindi sono rimasto fregato. Allora, come facciamo a organizzare una povera azienda che vende 5.000 lampade X all'anno in tutto il mondo a fare in modo che la dia non in 2 mesi e mezzo, ma in 2 giorni al massimo? Questo richiede informatica, organizzazione, eccetera. C'è qualcuno che gliela dà in Italia? Manca per niente. Quindi noi abbiamo che le nostre imprese ricevono servizi per l'internazionalizzazione, servizi finanziari, servizi informatici, servizi manageriali. Sapete che uno dei problemi, questo credo che i Comaschi lo sappiano, lui può raccontarvi sicuramente, perché essendo giovane imprenditore, uno dei problemi è il passaggio dalla prima alla seconda generazione, che non tutte le imprese in tutto il mondo superano con facilità. Ma uno dei problemi che in Italia aumenta problemi rispetto è che non è solo il problema che forse il passaggio da padre in figlio non sempre è la soluzione ottimale, è che i manager che produciamo con le nostre scuole, le nostre università, sono stati istruiti ad essere manager della grande multinazionale. Il manager di un'impresa del Made in Italy è una cosa completamente diversa da... Allora, se non gli informiamo, non è che dico invece di mio figlio, almeno mio figlio gli ho fatto, ha visto come vive questa impresa, quindi se non altro per socializzazione un po' come funzioniamo ha capito. Il manager che chiamo da fuori me la distrugge in 2 mesi. Vero? Allora, il problema è trovare un equilibrio, perché se avessimo una scuola del management all'italiana, potremmo mandarci i figli degli imprenditori e potremmo formare dei manager che possono affiancare gli imprenditori. Qualcuno, naturalmente, per fortuna ogni tanto salta fuori, ma non è un frutto della scuola. Le nostre scuole copiano i programmi dalle scuole di management americane, ma di quelle vecchie, perché in America ci sono scuole di management che lavorano sull'innovazione, eccetera. D'altra parte è chiaro, abbiamo fatto nella mia università l'anno scorso un convegno dedicato a Steve Jobs, e essendo che io sono professore di informatica, abbiamo avuto molta gente, noi abbiamo cercato di trasmettere questo messaggio. Steve Jobs ha poco a che fare con l'industria americana e ha più a che fare con l'industria italiana che con l'industria americana. Perché Steve Jobs, non casualmente, aveva alcune manie, quelle che apparivano manie, ma invece che erano molto simili a quelle italiane. Per esempio la correlazione Adriano Olivetti-Steve Jobs è molto interessante. Cioè, noi abbiamo avuto un imprenditore, Adriano Olivetti, che è quello che ha creato l'Olivetti, che faceva le macchine da scrivere, le macchine da calcolo, poi ha fatto per un po' anche il computer. Questo Adriano Olivetti era un imprenditore che ha segnato la storia dell'impresa nel mondo. Ed era uno che nel pieno del dopoguerra dedicava attenzione al fatto che i suoi prodotti fossero belli. Pur facendo macchine da scrivere per gli uffici, lui chiamava i principali designer del mondo a progettare le sue macchine e chiamava i principali architetti del mondo a progettare i suoi stabilimenti, le sue mense, i suoi uffici, e dedicava un'attenzione strenua al fatto che ci fossero gli asili, le biblioteche, perché aveva un'idea dell'impresa che è molto molto potente. Steve Jobs fa la stessa cosa. Pensate, Steve Jobs, che pure è quello famoso perché è quello, il Macintosh, l'iPod, l'iPad, eccetera, la cosa di cui era fiero, ha detto, la cosa vera di cui io sono fiero è che la Apple è un'impresa che dura da 30 anni. Non dei miei prodotti. I miei prodotti servono per creare un'impresa che dura. E quando ha deciso di costruire lo stabilimento, gli headquarters, il quartier generale della Apple, ha lavorato lui a fianco con l'architetto perché incorporasse la filosofia della Juve. Questo vi aiuta a capire che questa è una cosa molto da italiano, cioè, no? Da imprenditore che pensa appunto, che facciamo un prodotto uguale dappertutto, eccetera. Era uno anche che dava gli smani quando gli sembrava che uno dei suoi prodotti avessero dei difetti. Ma nel senso che urlava, piangeva, si strappava i capelli, licenziava la gente, poi lo riassumeva. Era un matto da lei. Però il problema è che non lo faceva a caso. Lo faceva perché il suo problema era fare un prodotto che facesse innamorare la gente. In cambio cosa ha avuto? Che è l'unica persona al mondo, è l'unica azienda al mondo che dice ho inventato una nuova cosa e 2 milioni di persone si mettono in coda la notte prima per averla. Non è una cosa da poco, eh. La Microsoft negli stessi anni ha lanciato un telefonino per giovani e nel primo mese ne ha venduti 800. L'Apple ha lanciato il suo smartphone e ha avuto 2,5 milioni di persone in coda nel mondo. Quindi non è una cosa solo appunto che appartiene alle storielle che raccontiamo intorno, è una cosa che determina il mercato. Il sogno di tutti gli imprenditori innovativi è diventare Steve Jobs. Perché tutti gli altri che fanno innovazione hanno il problema che l'innovazione non piace affatto alla gente. L'innovazione fa paura, fa fatica. Per fare un'innovazione che non fa paura e non fa fatica, devi far innamorare la gente. Non è che c'è un'altra via. Se mi piace un designer, quel designer ha delle chance di vendervi un vestito di un colore che non andate mai a comprare. Se non vi piace quel colore continuerete a non comprare. Banale. Allora vi sto dicendo che cosa potrebbe fare l'Italia. Dovrebbe sviluppare questa industria che ha. Possibilmente allargare questo stile di impresa anche nei settori delle tech, perché se è possibile da Apple potremmo fare anche delle industrie made in Italy nella tech. In fondo l'Adriano Olivetti e l'Olivetti lo era stato. Ma c'è una seconda cosa, e con questo concludo. Vedete, l'industria italiana, oltre a queste caratteristiche qui, ne ha una seconda, e Como ne è un esempio. Cos'è Como? Como è nota per essere la capitale del distretto della seta. Armani compra la seta qui e la lana a Biella. Il mondo di Armani è un mondo in cui, per esempio, Prada compra anche alcune alpacche in Perù e la tela jeans la compra in Giappone. Ma non in Giappone, in un paese del Giappone dove fanno tradizionalmente una stoffa che veniva usata per le tute dei lavoratori giapponesi e che è un denim particolarmente bello. Il mondo della moda mondiale è un mondo ormai planetario, ma non è planetario nel senso della Coca-Cola, cioè indifferenziato. È un mondo planetario fatto di qualità distribuite, è un mondo a rete. Quindi il produttore di abiti della moda arriva a Milano, parla con i designer, con i suoi concorrenti e dopodiché viene a Como. Oppure qualche Comasco apre uno showroom a Milano per presentare i propri prodotti. C'è una connessione Como-Milano strettissima. Questo garantisce quando le cose vanno bene. Poi il sistema, questo è un sistema anche con modelli, sistemi tipo biologico di regolazione. Certo, se il mercato si contrae, i produttori di seta pagano dei prezzi, ma non spariscono. Giusto? E lo stesso avviene per le maglierie di Carpi, che hanno molta meno qualità, ma hanno anche loro ormai marchio, per le piastrelle di Sassuolo o per gli scarponi di Cornuda. Cioè noi abbiamo all'incirca 250 distretti industriali, ma sono probabilmente di più. 250, credo un po' più di 250 su quelli organizzati. questi distretti rappresentano un modello di sviluppo economico unico al mondo, non a caso vengono a studiarlo da tutti i paesi da 25 anni. La cosa sorprendente è che gli economisti standard da 25 anni li studiano e dicono non dura. E fino ad oggi abbiamo durato, dobbiamo fare in modo di non consentire a questi maledetti economisti di avere ragione prima o poi, perché temo che abbiano sempre più bisogno di essere sostenuti da un modello di sistema. Ma hanno un aspetto interessante ed è che se la Cina o l'India vogliono cercare di avere uno sviluppo equilibrato, gli unici che hanno un modello riproducibile per questo siamo noi. Vedete, anche negli Stati Uniti ci sono produttori di moda, produttori di sete, produttori di tessuti, ma io ho un amico in Canada, il capo della scuola di business dell'Università di Toronto, che si occupa di innovazione, design, eccetera, ma fa un lavoro completamente diverso da quello che devo fare io. Lui ha una specie di batteria di esploratori che ogni tanto gli segnala, ho trovato un'impresa innovativa. Allora lui prende, va a trovarla e la aggiunge alla lista. Sono distribuite in maniera un po' caotica, perché mentre quelle dell'high tech sono più concentrate dei poli, queste sono proprio distribuite. Io quando siamo incontrati, ti ho detto lì, noi abbiamo una condizione di vantaggio, ed è che se cerchiamo e vogliamo un'azienda innovativa, ci guardiamo intorno e la troviamo. L'Italia ha 3.000 imprese innovative. Chi sono? Vuoi imprese innovative nel tessile? Vieni a Como, vai a... sono 5 o 6 distretti significativi. Vuoi imprese innovative nel settore del mobile? Anche lì 8, 10. C'hanno tutte delle storie uniche, ma anche tutte simili, perché tutte hanno avuto per esempio questa evoluzione. Quando sono nati i distretti industriali, negli anni 60, la loro logica era dare da vestire, da abitare agli abitanti dell'Italia che uscivano dalla guerra e stavano uscendo dalla povertà e cominciavano a galleggiare. E gli davano golfetti da 8.000 lire, vestitini da 100, da 50.000 lire, mobili economici. Poi l'Italia si è arricchita e questi hanno detto, vabbè, se si è arricchito il mio mercato dobbiamo dargli dei prodotti migliori. Siccome si è arricchita l'Europa, e loro avevano cominciato a vendere in Germania, hanno detto, beh, anche i tedeschi gli diamo dei prodotti migliori. E il problema è l'hanno fatto insieme al loro mercato. Queste aziende hanno sviluppato un rapporto di conoscenza con il mercato che è unico. Allora, questa è una cosa che si può riprodurre in tutti i paesi del mondo. Noi possiamo vendere. Questa è la cosa che dovremmo riuscire a fare. Abbiamo sviluppato un modello di economia e di sistema industriale che è unico al mondo, solo che non è completo, quindi è ancora fragile. Quello che io mi aspetto dai governi è che diano futuro ai giovani dicendo renderemo questo un modello. Allora i giovani potranno ricominciare a pensare e diventeranno protagonisti dell'economia mondiale. E allora avendo finalmente un avvenire e un futuro desiderato. Grazie.
Lascio subito la parola a Poldi che